Si è sentito un grande rumore, si è visto un grande polverone, siamo subito corsi lì dove esce il fiume Bondasca, arrivava un po' di materiale, ci siamo subito allarmati, abbiamo evacuato il paese di Bondo, poi il materiale si è confermato perché si era fermata una diga. Quando la diga si è...
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Una splendida giornata di sole di fine estate, l'ideale per una passeggiata in quota, poi il rombo, la terra che trema e da lontano l'immagine di un'enorme massa che si stacca dalla montagna. È il 23 agosto 2017, è la frana del Cengalo ed è l'inizio di settimane difficili per Bondo in Val Bergaglia, perché dopo il sole arrivano le piogge e a valle si riversa una quantità impressionante di detriti. L'allarme è costante, i danni sono ingenti, sono passati poco più di 8 anni e termina la ricostruzione. Ma Bondo oggi è tornata ad essere sicura? Cosa rimane nei ricordi dei suoi abitanti? Di quella tragedia e della ripartenza di Bondo parliamo al Mondo Là Fuori con Alessandro Tini. Alessandro, ciao, ben ritrovato, voce storica della RSI nei Grigioni. A Bondo ci sei appena stato, dacci la tua fotografia del paese oggi.
Bondo è tornato a splendere, anche se la morfologia del paesaggio è parecchio cambiata. Per chi si ricorda Bondo prima della frana, oggi diciamo che tutta la parte sinistra, dove scorre praticamente la Bondasca, è cambiata molto dal punto di vista proprio morfologico. Ci sono nuovi ponti, ci sono degli argini imponenti che piacciono perché evidentemente la gente si sente sicura. Qualcuno storce il naso perché dice: accidenti, quanto è invasivo.
Vedere cambiare il paesaggio sicuramente non è stato facile per nessuno qui. Ci sono tanti muri, però se ci sono evidentemente servono.
In realtà la mia impressione personalissima è che il risultato sia eccellente, veramente eccellente, anche se effettivamente forse ci vorranno alcuni anni affinché il paesaggio si rinverdisca.
Torniamo indietro di 8 anni, tu sei stato il primo nostro inviato dopo la frana. Io mi ricordo quella mattina, ero in una riunione, mi arriva la telefonata di una collega bregagliotta avvertita dalla famiglia dicendo: guarda, il Cengalo è crollato.
È venuto giù,
è proprio quella la parola che ho usato, è venuto giù. E allora noi ti abbiamo chiamato e tu sei partito, e quando sei arrivato a Bondo che cosa hai visto?
I danni si sono verificati man mano, perché appunto, come hai spiegato bene all'inizio, la frana del Cengalo praticamente ricoprì la Val Bondasca. Questa frana era costituita sì da rocce, da materiale roccioso, ma soprattutto da acqua, perché era frutto dello scioglimento del permafrost e del ghiacciaio, quindi si riversò una massa piuttosto liquida che poi scese man mano a valle, e lo fece per diverse settimane. Quindi Bondo in sé non ha visto la frana del Cengalo, se non per l'enorme quantità di polvere, ma giù arrivò questa strana cosa, questo blob. Ecco, se qualcuno ha in mente il film, questa massa piuttosto densa come lava che scende e tutto travolge, e naturalmente più l'alveo si riempiva più i danni erano importanti. Purtroppo i ripari che erano stati costruiti allora e che erano relativamente recenti, perché nel 2011 ci fu già una frana sul Cengalo, si allargò l'alveo del fiume da 170.000 metri cubi che poteva contenere allora, si passò a circa 200.000, quindi ci furono degli importanti lavori che limitarono già i danni. Purtroppo le colate detritiche furono ancora più grandi.
Ma che cosa si sapeva all'inizio? Cioè si sapeva che era venuta giù un'enorme massa in alta quota sostanzialmente.
Esattamente, quella era la notizia. Il cengalo era franato, c'erano dei dispersi, questo lo si sapeva, sia turisti ma anche delle persone del luogo. L'apprensione in quelle ore era alle stelle. Poi diciamo che i morti furono solo gli escursionisti, i bregagliotti si salvarono, e questo creò secondo me a un certo momento uno strano sentimento, cioè sì la tragedia, sì la paura, ma forse un certo distacco dal punto di vista umano. Poi ci fu tutta un periodo dove la paura era più legata alle proprie case, ai propri animali domestici che si erano dovuti abbandonare in fretta e furia, perché poi per settimane praticamente nessuno, tranne la protezione civile, poté fare rientro nel nucleo.
Und das kann auch im Urgang auslösen. Die Situation ist gefährlich.
Perché l'evento lo possiamo sostanzialmente dividere in due, cioè la grossa frana in quota sul cengalo e in Valle Bondasca, e poi quello che successe dopo, le colate detritiche. Possiamo dare una dimensione di quello che venne a valle in quelle ore?
Dal cengalo scesero più di 3 milioni e 100 mila metri cubi di materiale, di cui 500.000 coprì praticamente il fondo della Val Bondasca. E poi le colate detritiche, insomma, anche lì scesero a valle centinaia di migliaia di metri cubi di fango, massi, terra, legna, di tutto. Fu veramente impressionante assistere a queste colate detritiche. Vedevi queste case, vedevi questa massa che arrivava contro queste case e dicevi: ma la schiva, non la schiva, la spinge?
La frana avvenne a fine estate, dopo l'estate arriva l'autunno e con essa le piogge, e quindi l'acqua di quelle settimane portò a valle appunto tutto il materiale. Tu eri lì. Cosa vedevi scendere dalla Valle Bondasca verso Bondo?
Veramente un fiume lentissimo di materiale, di fango, di una massa nera e con un odore estremamente particolare. Si riconoscevano le colate di notte, magari non sentivi proprio il rumore se non eri proprio in prossimità, ma sentivi proprio questo odore stranissimo che ho potuto poi risentire recentemente l'anno scorso con quanto è successo in Mesolcina. È una cosa stranissima a dirsi, ma riconoscibilissima. Con il collega Marco Petrelli abbiamo vissuto anche una colata detritica che ci stava, tra virgolette, inseguendo. Noi viaggiavamo quasi a passo d'uomo e vedevamo la frana o questa colata detritica venire dietro di noi, e noi stavamo facendo la diretta con Lugano.
Sul furgone,
sulla redazione mobile Grigioni, che era la prima volta che si utilizzava questo mezzo, che poi è stato fondamentale in quei momenti perché, beh, insomma, c'erano problemi anche dal punto di vista logistico.
Come erano gestiti questi allarmi? Cioè venivano avvisata la popolazione quando scendevano le colate?
Beh sì, assolutamente, c'era tutto un sistema di sirene e di rilevamento anche a monte, perché evidentemente lì c'era poco da scherzare. Oggi è tutto radicalmente cambiato, alla fine di questi lavori non c'è più un sistema d'allarme a sirena, ci sono ancora dei sensori, e poi oggi si procede annualmente a una visita sul luogo per capire se ci sono stati dei movimenti. Comunque no, non c'è più un sistema d'allarme immediato perché un pericolo immediato non esiste più.
La fase acuta, quella del pericolo a valle, quanto è durata più o meno, ti ricordi?
Ma sarà durata 2-3 settimane, diciamo così.
E come viveva la popolazione quella situazione? Che ricordi hai?
È chiaro che la maggior parte delle persone e le case erano state evacuate e quindi loro si trovavano un po' dispersi nella valle, chi da parenti, da amici o in alberghi, e quindi fu difficile riuscire a incontrare la gente. Sì, c'era qualche curioso che veniva a vedere, perché voi dovete immaginare questo immenso vallo su una sponda, e da lì si aveva un punto d'osservazione straordinario, e lì c'era un po' tutto. C'era il centro della cellula di crisi, c'erano decine di giornalisti e chi abitava lì che osservava questo fango e sperava che la propria casa si salvasse.
Noi siamo nella zona rossa, quindi andremo a prendere un po' di roba e poi niente, aspetteremo.
Tu ti ricordi particolari espressioni di vicinanza, di solidarietà? Il resto della valle, il resto del paese erano vicini a Bondo?
Io dico che è stato forse il momento della mia vita professionale dove più ho visto quanto la solidarietà fa per sostenere chi è all'opera. Da una parte i civili, quindi la popolazione, dall'altra anche la protezione civile. La protezione civile fece un lavoro straordinario e fu vicinissima sia alla popolazione civile, quindi sia agli abitanti, sia alle autorità.
Ci siamo subito allarmati, abbiamo evacuato il paese di Bondo, poi il materiale si è come fermato perché si era formata una diga. Quando la diga si è rotta è sceso tantissimo materiale che è andato.
Però ci sono dei momenti dove ti dici, ecco, qua veramente senti quanto questa vicinanza è concreta. Ce l'ha ricordato l'ex sindaca Anna Giacometti. Lei diceva: per me il momento più emozionante era quando entravo nella sala riunioni e vedevo un tavolo imbandito con ogni ben di Dio, dai cornetti alla frutta. E lei si stupiva e dice: ma da dove arriva questa cosa? E tutti dicevano: sono le persone che vogliono dimostrare il proprio sostegno e che ogni giorno portano qualche cosa per sostenere lo stato maggiore di crisi, in buona sostanza. Era così. Tutti cercavano di fare quanto era possibile fare.
Ci furono 8 morti, ci furono degli svizzeri, degli austriaci e dei tedeschi. Tu ci ricordavi all'inizio che c'era molto timore in Bregaglia perché si temeva che ci fossero anche dei bregagliotti vittime. Sì. In realtà ci fu chi riuscì a scamparla per un pelo e tu hai raccolto quella testimonianza che mi ricordo quando arrivò in redazione fu molto emozionante. Una donna scampata per un pelo.
Davvero per un pelo. Diciamo che tra i giornalisti correva la voce appunto che ci fosse questa signora che però era sotto shock, che non voleva parlare con nessuno. Io con molta calma e molta sensibilità qualche giorno più tardi sono andato da lei e mi sono fatto raccontare la sua storia, che mi raccontò perché disse che la RSI, le voci del Grigione Italiano, erano una trasmissione che lei ascoltava sempre e che quindi si fidava di noi. E io rimasi ad ascoltare la mia intervista, praticamente non a domande.
E corri, e alla fine mi sono inciampata in una catena lì, alla fine, al parcheggio. Mi sono alzata con una gran forza, poi sono continuato un pezzettino e poi sono salita.
Ho raccolto semplicemente le sue emozioni, la sua paura. Lei è la moglie dell'allora capo della colonna di soccorso alpino. È stato sicuramente un momento terribile e estremamente toccante quando poi nel cielo comparve l'elicottero e lei riuscì a segnalare la sua presenza.
Perché nelle sue parole lei si capisce proprio che la morte l'ha sfiorata.
Certo, la morte era dietro di me, diceva.
Passerà, ma avrò sempre questa cosa. Questa è stata la mia corsa della mia vita.
Si stava allenando per una corsa che si sarebbe dovuta disputare di lì a pochi giorni e vide della polvere strana sul cengalo e ebbe l'intuizione di dire: ah, no, torno indietro. E quel tornare indietro per poche decine di metri le salvarono la vita.
Alla fine di queste settimane di allarme, la conta dei danni. Come vennero quantificati i danni?
Beh, diciamo che per risistemare tutto ci volevano 40 e passa milioni di franchi ed evidentemente per il comune era impossibile affrontare questa crisi e infatti Confederazione e Cantone intervenirono e a carico del comune rimasero 14 milioni di franchi. Ci fu un'ondata di generosità straordinaria, anche la catena della solidarietà si attivò. Ad oggi possiamo dire che a carico del comune di Bregaglia restano ancora 2 milioni di franchi, quindi sebbene ci sia stata un'ondata straordinaria di generosità, proprio tutto non si è riusciti a coprire.
E si è ricostruito. Che cosa si è fatto?
Dunque, in buona sostanza, si è allargato ancora di più l'alveo del fiume Bondasca alla confluenza con la Maira. Da 200 si è passati a 300.000 metri cubi in questo alveo, che dovrebbe contenere eventuali colate detritiche, ma è stato costruito per far sì che, anche se dovessero arrivare delle colate detritiche più importanti, vengano deviate lungo percorsi che non travolgano, ecco, abitazioni. Si sono dovuti ricostruire ponti, tre, tra cui quello della strada cantonale, che risultò troppo basso per la quantità di materiale sceso a valle. Perciò si è dovuto veramente rifare tutto, ristudiare tutto con la creazione di questi muri. Il 75% del materiale utilizzato proviene proprio dalla frana, solo il 25% rimanente è calcestruzzo. È chiaro, l'impatto è importante. Probabilmente col passare degli anni un po' l'occhio si abitua, ma anche la natura fa il suo corso e si rinverdirà.
Se oggi siamo qui, tra l'altro, Alessandro, è proprio perché si mette un punto finale alla ricostruzione. C'è qualcosa che resta aperto ed è la questione giudiziaria, perché la morte delle 8 persone sul Cengalo ha avuto degli strascichi di questo tipo. La questione principale è: ma quei sentieri dovevano restare aperti o dovevano essere chiusi? E questo, su questo è ruotata poi tutta la questione giudiziaria.
Sì, questo è il problema. Si sapeva che sul Cengalo qualcosa si stava muovendo, anche nei mesi precedenti si era detto, però veramente un punto fermo non arrivò mai. Era una stagione particolare quella, si stava per aprire la caccia, i sentieri per Sage-Fouré e per la Capanna Sciora erano delle vie importanti per il turismo. Diciamo che non si è voluto bloccare tutto perché sì, si sapeva che sarebbe sceso, però non si sapeva bene bene quando. E venne scelta questa via. Evidentemente, quando poi in maniera repentina la frana scese, fu una tragedia. Il primo passo fu quello di fare un'indagine e alla fine si arrivò alla conclusione di non procedere, quindi di non luogo a procedere. I familiari delle vittime ricorsero fino al Tribunale federale, che disse: bisogna rifare tutto. Oggi sono passati 8 anni e praticamente non abbiamo ancora cominciato. E questo evidentemente pesa molto, perché proprio per mettere la parola fine a questa triste situazione bisognerebbe anche arrivarne una.
Ci vorrebbe il processo, perché lo ricordo, certo. Ci sono 5 imputati, sono 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore e la loro sindaca del Comune di Bregaglia, Anna Giacometti, l'abbiamo citata. Si è sempre in attesa della data di inizio del processo, non abbiamo ancora una data decisa.
No, perché ci sono stati ricorsi anche in questo caso, è stata ricusata la Corte. Certo, dopo 8 anni non essere ancora partiti col processo è pesante sia per i familiari delle vittime, ma anche per gli imputati.
All'inizio abbiamo parlato di ripartenza, allora diamo uno sguardo al futuro. Qual è il futuro di quella zona della Bregaglia?
Dunque, io ho potuto questa volta sì parlare con tante persone e c'è veramente ottimismo. La Valle Bregaglia è molto piccola ma ha delle grandi potenzialità, naturalmente dal punto di vista turistico e turistico-culturale, ma con lo sviluppo del progetto Marchio Bregaglia si sta cercando veramente di incrementare tutta quella che è la produzione, che va dalla produzione casearia oppure della carne, delle castagne. Riuscire a mettere in rete tutti questi attori potrebbe veramente dare dei risultati significativi e anche identitari, perché evidentemente se si riescono a proporre i prodotti all'esterno con un marchio ben preciso rafforza poi proprio anche la propria identità. Perciò io sono assolutamente fiducioso che la Bregaglia si avvia lungo un percorso positivo.
E in questo progetto rientrano anche le capanne che citavamo prima, a livello turistico, Sciora e Sassuré sono stati riaperti e sono raggiungibili?
Assolutamente sì, oggi la situazione si è normalizzata. Consigliamo a tutti di andarci perché sono luoghi straordinari.
Per Bondo, questo è il titolo dell'episodio odierno del Mondo là fuori, in cui abbiamo ospitato Alessandro Tini, e poi a affinare il lavoro ci hanno pensato come sempre la nostra realizzatrice Alessia Fontana e in post produzione Daniele Sola. Io ti ricordo che puoi anche contattarci, puoi metterti in contatto con noi via mail all'indirizzo podcastilmondolafuori@rsi.ch. Da Veronica Lippi un caro saluto.